Il punto di vista delle imprese è che tempi e certezza sono fattori determinanti, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione, sia nei rapporti con i privati. Noi che lavoriamo in Confindustria ci troviamo a dover tradurre categorie ed esigenze economiche spesso in istanze anche giuridiche. Queste istanze hanno questo minimo comune denominatore, che è appunto la capacità dell'ordinamento e poi delle amministrazioni di reagire ai processi decisionali dell'impresa. In economia l'impresa che vince è l'impresa che riesce a stare al passo col mercato e in molti casi che riesce ad anticipare il mercato. Queste verità sono da tempo state recepite nell'ordinamento civilistico, cioè in quelle norme che disciplinano i rapporti tra i privati. C'è una monografia nell'Enciclopedia del diritto di Galgano, dove appunto si dice che per l'impresa non è tanto importante la quantità di contratti conclusi in un giorno, ma la velocità con i quali li conclude. E nel parlare del negozio giuridico, cioè di quella manifestazione di volontà che serve per esternalizzare appunto un intento, realizzare rapporti con altri soggetti, Galgano dice che spesso e volentieri questa volontà può essere sacrificata in nome appunto di un interesse economico che è individuale, ma che poi ha rilevanza anche sul piano generale, quindi sul piano del sistema economico nel suo complesso. Questa verità da poco si è affacciata anche nel diritto amministrativo. I recenti interventi che vanno dalla manovra economica 2009, la legge 69, lo statuto delle imprese e così via, hanno piano piano parificato la situazione del privato a quella della pubblica amministrazione. Sono diversi questi indici rivelatori di questa tendenza. Per citarne uno che a me ha colpito molto, l'articolo 9 dello statuto delle imprese al comma 1, tra i principi che devono regolare l'attività amministrativa, inserisce la buona fede. Buona fede è un principio di diritto privato, tradizionalmente è un principio che regola i contratti, eppure è inserito adesso anche nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, a testimoniare appunto questo rapporto paritario. Sotto questo punto di vista, quindi, parlare di poteri sostitutivi, ma mi piacerebbe poi dire qualcosa anche di certificati, perché gli spunti sono stati tanti, significa per noi parlare di certezza dei tempi, velocità, significa poter parlare di protezione degli investimenti, quindi di possibilità di portare in porto iniziative economiche che hanno importanza per il privato, ma che la crisi ha dimostrato sono fondamentali per rilanciare la crescita e quindi si inseriscono in un contesto più ampio di competitività del sistema paese. Quindi, peraltro, quando si parla di questi istituti, i poteri sostitutivi non sono semplificazioni, semmai sono delle tutele. Io parlerei, vi giuro, questa metafora mi è venuta in mente adesso, quindi non fate battute, di un catalizzatore. Nella chimica il catalizzatore è una sostanza che accelera un processo senza modificarne gli effetti. Ecco, i poteri sostitutivi vogliono essere uno strumento che consente di portare a termine un procedimento, di avere tempi certi, senza però alterare gli esiti delle decisioni pubbliche, che possono essere positive o negative per l'impresa. Per l'impresa a volte è anche importante sapere se la risposta è no, per potersi riorganizzare, per poter riparametrare la sua attività a quello che è necessario per tutelare il corretto bilanciamento tra interesse pubblico e privato. Noi abbiamo casi in cui le amministrazioni fanno domanda alla pubblica amministrazione per sapere se sono soggette ad una procedura amministrativa, passano 2 anni e ancora non sanno se devono seguire quella procedura amministrativa. È il caso della VIA, a volte 3-4 anni, e non sanno se devono seguire la procedura o meno. Quindi, sotto questo punto di vista, cioè dal punto di vista economico, potremmo dire quasi di analisi economica del diritto amministrativo, anche questo è un concetto che tradizionalmente viene utilizzato per il diritto privato, i poteri sostitutivi colmano un gap dell'ordinamento, perché quando c'è un nuovo investimento, una nuova iniziativa economica, l'impresa si deve interfacciare con più soggetti, pubblici e privati. Quando si interfaccia con i soggetti privati, in caso di inerzie e di inefficienze, ha lo strumento sanzionatorio, ha il rimedio che è dato dal mercato, dalla concorrenza. Se un fornitore non mi risponde ad una richiesta, io vado da un altro fornitore, lo sostituisco. Perché? Perché il mercato mi consente di fare questo. Chiaramente la pubblica amministrazione non può stare in concorrenza con altri soggetti pubblici, non deve. Per l'importanza delle funzioni, degli interessi che tutela. Però ci deve essere un meccanismo che consenta, nei casi di inerzia, di superare quei veti, quegli ostacoli che bloccano le iniziative economiche. E questo questi, diciamo, ci sono più meccanismi. Non è detto che i poteri sostitutivi siano la panacea di tutti i mali, debbano essere lo strumento per superare queste situazioni. Tra l'altro, noi abbiamo accolto positivamente questa misura, ma va detto anche che i poteri sostitutivi, oltre a responsabilizzare la pubblica amministrazione, adesso responsabilizzano anche i privati, per come sono stati formulati nel testo normativo, che noi abbiamo condiviso in quella versione. Perché tradizionalmente, qui magari faccio qualche considerazione di carattere più giuridico, tradizionalmente il potere sostitutivo nel diritto amministrativo era stato diciamo, inserito nel novero delle relazioni interorganiche tra amministrazioni e tra uffici della pubblica amministrazione. E quindi era un fatto interno sostanzialmente. Era quasi uno strumento di tutela interna all'amministrazione per poter rispondere, per poter comunque sia portare a termine un dovere. Giustissimo. Ma, come vi dicevo, le esigenze, la crisi ha messo in evidenza esigenze nuove, esigenze che hanno come base quella di sbloccare le attività, di consentire la realizzazione degli investimenti, di evitare tutte quelle paralisi alla crescita del paese. E quindi sotto questo punto di vista ha responsabilizzato anche i privati sul piano dei poteri sostitutivi. Io penso che ogni istituto giuridico poi è il figlio dei tempi in cui viene concepito e i poteri sostitutivi così concepiti rispondono perfettamente alla logica, alle esigenze di questo periodo di crisi. La loro caratteristica infatti è che sono uno strumento di tutela per il privato, non attengono più a relazioni interorganiche tra ufficio, tra amministrazione. È il privato oggi che può adire la pubblica amministrazione per esercitare in via sostitutiva il potere nel caso di inerzia. E questo è importantissimo perché è il privato anche che, valutando il suo investimento, la sua iniziativa, le sue esigenze, può decidere di avvalersi o meno di questo strumento, o piuttosto se utilizzare altri strumenti. Non è detto che si debba andare per forza di cose al ricorso al potere sostitutivo. Spesso gli imprenditori ci dicono che la fase di interlocuzione con la pubblica amministrazione, anche quando i tempi vengono sforati, è una cosa fisiologica ed è una cosa apprezzata sia dalle imprese che dagli uffici pubblici. Chiaramente dipende dalle situazioni. Noi Perché quando se si deve realizzare un progetto che prevede la costruzione di un impianto industriale e sorgono delle complessità e il termine non viene rispettato, ma non viene rispettato perché gli uffici pubblici e l'impresa si parlano, correggono il progetto, fanno delle modifiche, ben venga tutto questo. E chiaramente il potere sostitutivo dovrà essere usato bene anche dai privati. Perché è uno strumento che consente di evitare invece quelle situazioni in cui dall'altra parte c'è il silenzio, c'è il deserto, non si ha una risposta e nel frattempo però l'impresa ha investimenti che deve remunerare. E quindi ha cantieri fermi, persone da assumere che non possono essere assunte, un indotto che aspetta e quindi appunto esigenze economiche che non possono essere sacrificate. Peraltro, le novità giuridiche di questo istituto sono tantissime, perché già la sua collocazione ci dice tantissimo. Sta nell'articolo 2 della legge 241, articolo che poi rappresenta un livello essenziale delle prestazioni, articolo che quindi si applica a tutte le pubbliche amministrazioni e che rappresenta appunto uno strumento volto a garantire la parità dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio. È un istituto che peraltro è strettamente connesso al rispetto dei termini dei procedimenti, come è stato più volte detto, ma è un istituto che oltre ad assicurare il rispetto dei termini, o meglio una prevedibile durata del procedimento, è un istituto che appunto rappresenta una tutela quasi in via amministrativa, non alternativa a quella giurisdizionale, che quindi sotto questo punto di vista può evitare anche il contenzioso giurisdizionale con la pubblica amministrazione in molti casi. La sua caratteristica, infatti, è quella di lasciare all'interno dell'amministrazione l'intervento, perché non è che interviene un'altra pubblica amministrazione, viene adito il soggetto apicale della stessa amministrazione competente a provvedere. Quando c'è silenzio o inerzia, lo strumento utilizzato tradizionalmente è il ricorso al giudice per ottenere appunto una condanna e quindi un provvedimento. Tutto questo crea inefficienza perché i tempi poi si allungano, si crea contenzioso nei tribunali amministrativi e così via. Con questo strumento, che è più celere perché si deve rispondere entro termini brevi, si può evitare anche questa criticità che abbiamo nel nostro paese. Volevo dire una parola e concludo sulla decertificazione, sempre per quanto riguarda il punto di vista delle imprese. I certificati sono importanti. Sono molto importanti anche nei rapporti tra privati. Che aumentino i certificati, le richieste di certificati, può essere un fattore positivo. Perché? Ci sono tante norme nell'ordinamento, pensate al decreto 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Le imprese, se vogliono evitare di subire condanne per reati commessi dai soggetti inseriti nella loro organizzazione, si devono dotare di modelli di organizzazione, gestione e controllo. Noi spesso consigliamo di utilizzare delle procedure che prevedano anche certificati. Voi pensate a chi deve, per esempio, affidare una fornitura all'esterno, a un privato. Una richiesta di un certificato camerale con dicitura antimafia significa entrare in rapporti con soggetti, tra virgolette, puliti, cioè, con soggetti che, come a te, rispettano la legge. E quindi, cioè, la certificazione è uno strumento importante, è una funzione amministrativa importantissima per i privati. È però una norma di civiltà giuridica evitare che i soggetti che già hanno queste informazioni possano richiederle alle imprese. E questi purtroppo sono quasi sempre soggetti pubblici. Grazie per l'attenzione.
Il dibattito è stato interessante, ma ci siamo allungati nei tempi. Io cercherò di recuperare questo. Prego i nostri interlocutori.